Ciao a tutti e benvenuti alla terza puntata dell'angolo di Aler Pasqui.
Ciao a tutti.
Allora, iniziamo questa nuova puntata con uno piccolo stravolgimento della scaletta, perché parliamo dell'infortunio purtroppo di Danilo Gallinari. Allora, come saprete, il povero Danilo, in una partita di NBA con i suoi Denver Nuggets, purtroppo ha appoggiato male il ginocchio, diciamo, e la diagnosi purtroppo è stata rottura del legamento crociato. Quindi ciao playoff NBA, ma voi direte, a voi che ve ne frega, tanto parlate di Serie A. E infatti, però, purtroppo l'infortunio è più grave del previsto e quindi Gallinari salterà anche gli europei con la nazionale,
purtroppo.
E questa è una gran mazzata, perché sì, senza fare troppi giri di parole, Gallinari è il giocatore migliore che ha questa nazionale.
Direi proprio di sì.
Su tutti i punti di vista, nel senso che si è visto nella qualificazione per gli europei, nel migliore sia per quanto riguarda le medie realizzative, sia come versatilità in campo e sia come leadership, insomma.
Anche perché, visto che Bargnani ha avuto una stagione, si è fatto male anche lui, non si sa ancora se ci sarà.
Esatto.
Con il buon Bellinelli c'era solo Gallinari, diciamo che era la nostra punta di diamante insieme al forse arrivo pronosticato del buon Travis Diner. Purtroppo invece dovremmo fare a meno di lui.
Cioè, l'assenza di Anè non è solo dal punto di vista realizzativo, però con uno come lui, la miglior stagione in NBA, è abituato anche a giocare in più ruoli, si poteva magari colmare quelle lacune, no? Di anche match-up difensivi, dico. Perché insomma è uno che può marcare dalla guardia,
anche
dalla grande. Esatto, cioè, insomma,
anche perché Datome può giocare da 4 sicuramente, però forse a livello europeo è un po' troppo leggerino.
Poi comunque Gallinari porta tanta esperienza, perché comunque questa stagione stava facendo la miglior stagione sia individuale che di squadra e anche proprio a livello di leadership, quindi avere in squadra uno che è leader di una squadra da playoff
ti cambia sicuramente, anche perché oggi è uscita proprio un'intervista di Sasha Djordjevic dove lo ha pronosticato. Ha detto in sostanza che entro 2 anni diventerà il giocatore più forte europeo, anche considerando il fatto che giocatori del calibro di Gasol, Nowitzki, Ginobili sono a fine carriera.
Un gran peccato, anche perché insomma un po' ci stavamo illudendo per questo europeo, nel senso che viste le buone partite di qualificazione, viste che probabilmente verrà usato come passaportato Travis Diner, visto che rispetto alle qualificazioni forse arrivavano sia Bargnani che Bellinelli, insomma quest'anno agli europei andavamo con una squadra contro
qualcuno, non si sa chi, non si sa come, aveva detto azzardando anche una parola tipo podio, ma mi sa che a meno di strani capovolgimenti,
diciamo che
dovremmo
comunque
accontentarci di altro, forse.
Vedremo insomma cosa sarà capace di inventarsi Pianigiani. Certo è che con l'assenza di Gallinari, cioè Bargnani e Bellinelli, non bisogna neanche dire che devono venire, insomma.
No, ma ma la cosa importante è che vengano motivati, anche perché abbiamo un reparto esterni che si sta un attimo svegliando, considerando Datome, Aradori, adesso anche Vitali, insomma. Poi se ci mettiamo un Travis Diner, sì, qualche sogno, aspettativa uno se la fa, no?
Quindi un grosso in bocca al lupo al Gallo e speriamo che guarisca anche al più presto. Allora, passiamo alla Serie A. E riprendiamo la nostra scaletta normale e partiamo con un breve commento dell'ultima giornata, l'undicesima giornata che si è disputata ieri e l'altro ieri, ed esordiamo con l'anticipo tra Milano e Pesaro, schiacciante vittoria di Milano che nonostante diciamo noi siamo ipercritici con Milano, nel 2013 sta tenendo un ottimo rullino di marcia,
possiamo dire un roboante successo.
Sì, quello
anche, anche perché è arrivato in casa dove Milano stava perdendo proprio anche tutte le braghe ultimamente, e quindi con un'ottima distribuzione di punti, ben 4 giocatori in doppia cifra e 2 fermi a 9.
E anche una buona distribuzione del minutaggio, perché comunque nessuno ha giocato troppo.
Nessuno più di 26 minuti, esatto. Neanche uno a 30.
E quindi insomma, secondo me una vittoria importante, cioè se Milano gioca così...
Che Scariolo abbia capito come si allena questa squadra.
Boh. Diciamo che Milano comunque se gioca, nel senso se riesce a trovare la quadratura, è sicuramente una... che può ambire alla vittoria della squadra, perché è comunque tanto profonda, è tanto profonda, è quello che...
Si è visto con Sassari, al di là della fisicità, Sassari giocava con... giocava con 7 giocatori, qua ne escono volendo anche 12, 10 sicuramente, quindi...
Diciamo 2013 molto meglio del 2012 per Milano, anche se ancora tutta da vedere.
Sì, esatto. Comunque cioè, mi aspetto altri passi in avanti, soprattutto considerando che davanti avevi la Scavolini, che vabbè, sicuramente sì, è una buona squadra, esatto. Non è una squadra trascendentale. Esatto.
Milano, una buona doppia-doppia di Borussis, 13 punti e 12 rimbalzi, poi per il resto un po' tutto diciamo ben distribuito, con Gentile che comunque sta sempre facendo delle
Gentile
partite
anche
concrete
nazionale,
esatto. E anche Melli che comunque
anche
in
Melli.
18 minuti ha dato un gran contributo, perché 12 punti con 6 rimbalzi è
sì,
stato
sempre tornando al discorso di prima, sarà uno di quelli che dovrà fare il salto di qualità,
lui,
visto
esatto.
L'indisposizione esatto. di Gallinari.
Beh, direi che possiamo passare oltre e passare alla seconda partita, ennesima sconfitta, se non sbaglio la terza consecutiva,
sì,
giusto?
Esatto.
Reggio Emilia batte Sassari 101-75, questo è un risultato...
Inaspettata ed è veramente schiacciante.
Che conferma la stagione incredibile che sta facendo Reggio Emilia e conferma anche le difficoltà di Sassari, che secondo me sono dovute al fatto che la squadra è troppo corta e stanno sentendo veramente la fatica.
Sì, ma sarebbe da capire se la squadra è troppo corta perché è veramente corta, o è troppo corta perché qualcuno
sì, diciamo che comunque sì, la panchina di Sassari insomma non è da
non
prima posizione,
dei campioni, ma insomma fare un attimo riposare sto povero Travis Dean che ha la schiena sfasciata. Drake Dean gioca sempre più di 30 minuti, insomma.
Tra l'altro ennesima partita in doppia cifra per Drake Dean, quindi 48 consecutive se non sbaglio con il doppia cifra. Reggio Emilia bene,
Reggio Emilia
tutti, ma sì, spicca Troy Bell che in 24 minuti ha fatto 28 punti con 6 su 7 da 2, 2 su 2 da 3, 10 su 11 liberi, 5 assist anche per 36 di valutazione, ha fatto un partitone.
Ricordiamo il cavallo di ritorno a Reggio.
Esatto. Poi buona partita anche di Donnell Taylor, che ha fatto 22 punti in 20 minuti. Solita partita buona anche di Cinciarini, perché ha fatto 13 punti e 7 assist.
Altro elemento chiave,
esatto.
Nazionale.
Diciamo che quest'anno... gli italiani quelli che giocano tanto secondo me stanno dimostrando
sì,
praticamente
perché,
tutti lo
gli stanno dando spazio, esatto. Finalmente, quindi boh, poi i Troy Bell ne parleremo anche dopo, comunque
perché anche sì, Cinciarini comunque in ottica europeo,
vabbè, certo.
Passiamo alla terza partita, l'ennesimo tonfo di Siena, e qua sicuramente una sconfitta pesante perché Cremona batte Siena 81-71.
Allora, ma lasciami dire che Banchi può dire tutto quello che vuole, ma non è possibile che Siena in un mese e mezzo vinca una partita su, mi pare, 13. Hanno fatto l'Eurolega. In tantissime partite di campionato anche ravvicinate ogni 3 giorni, però secondo me non è assolutamente accettabile che perdano contro una Cremona che pur in forma tutto quello che si vuole. Un Vitali che è uscito quest'anno e sta facendo una super stagione, tutto quello che vuoi, però Cremona ha giocato con 7 giocatori. Siena ha una panchina lunghissima e potrebbero giocare almeno in 10, almeno.
Sì, c'è da dire che comunque quest'anno Siena non è stata fortunata con gli infortuni, nel senso che tanti acciacchi alla lunga, sì.
Ma sicuramente, ma non è possibile che arrivi sempre a metà del terzo quarto e ci sia un crollo fisico e mentale incredibile, perché lì non è che perdono i quarti di 3-4 punti, quindi magari riesci ad accumulare un vantaggio prima, per cui non dico che potrebbero gestirle, ma qua si parla di un calo nettamente più importante, e difatti l'ultimo quarto mi pare sia finito 22-11, una cosa non è assolutamente accettabile.
Diciamo che sì, si aspettava forse ci si aspettava un'altra reazione di
anche
Siena,
perché,
dopo l'eliminazione,
anche perché, come Bobby Brown riesce a fare 28 punti giocando 35 minuti o comunque 30, li gioca sempre, io non capisco perché non ci sia nessun altro che riesce a stare dietro, se non quasi sempre Moss, vabbè, ma non è stato neanche lui così continuo quest'anno.
Diciamo che hanno tirato anche male da tre, che diciamo che quest'anno Siena si basa molto sul tiro da tre, e non è per questo. Bobby Brown, nonostante la buona partita, ha fatto 2 su 7, quindi...
Ma sicuramente...
Sì, Kangur 0 su 5.
Sicuramente Jennings e Hackett stanno male, perché non sono ancora tornati al 100%. Kangur sta avendo una discesa abbastanza preoccupante, e Sani Kidze non è mai entrato negli schemi di Banchi, però qua bisogna cominciare a fare qualcosa, perché sennò si rischia anche di restare fuori, cioè Siena rischia.
Quindi sì, insomma, dovranno approfittare dell'eliminazione della loro lega per insomma riposarsi magari un po' di più e preparare un po' meglio forse le partite, eccetera, tutto. Possiamo passare alla prossima partita, che è Roma-Avellino, e anche Roma non coglie l'opportunità della sconfitta di Sassari e perde in casa 75-81 contro Avellino. Sì, un'occasione, una grande occasione persa da Roma, che vincendo questa partita poteva arrivare seconda a pari punti con Sassari.
Anche in questa occasione qua mi sento di dire che di solito, ad esempio, Matteo Tambone, un giovane di Roma, giocava sempre qualche minuto all'inizio. Vedendo gli alti minutaggi dei giocatori più importanti di Roma e vedendo come hanno perso, cioè di poco, forse dare un qualcosetta di riposo a Jordan Taylor, che ne ha giocati 40, poteva farla la differenza.
Sì, perché comunque diciamo che Roma anche nel finale ha sbagliato tanti tiri pesanti, con stessa ammissione di Datome, che ha ammesso di aver sbagliato dei tiri importanti e di aver sbagliato anche molto in generale.
E quelli li sbagli perché arrivi alla fine che non sei fresco.
Però comunque diciamo che, visto neanche i risultati delle inseguitrici, una sconfitta che non fa tanto male, diciamo.
Sono stati tutti fortunati.
Esatto.
Avellino ha sfruttato la sua occasione e sta continuando a fare delle buone prestazioni, anche perché sono arrivati alla settima vittoria su 8 partite.
Esatto, sì, perché se togliamo la sconfitta con Bologna del recupero, Avellino sarebbe in striscia di vittorie consecutive veramente larga.
Finalmente stanno giocando per quello che valgono, ecco.
Passiamo alla prossima, Caserta-Brindisi, vittoria di Caserta che continua a tenere aperte le speranze di playoff dei suoi tifosi.
Diciamo che Caserta in questa partita è stata brava a sfruttare il momento negativo che ha Brindisi, sicuramente, perché ha anche dimostrato dalle prestazioni in questa giornata non positive del suo faro Scottie Reynolds. sicuramente Caserta è una realtà del nostro basket importante e un po' anche difficile da decifrare, perché vivono in un ambiente molto difficile anche dal punto di vista finanziario, non hanno le, sì, la, sì, dico a livello societario, ecco, non hanno, non riescono a trovare le sicurezze finanziarie, però comunque sono sempre lì e nonostante tutto rischiano anche quest'anno di arrivare ai playoff.
Comunque
con una squadra costruita sì e no, sì, per salvarsi,
e con gli italiani protagonisti, perché lasciando perdere testa a testa con Bologna, però Caserta veramente ha italiani che
anche
giocano
qua,
e sono,
anche qua parliamo di un play come Stefano Gentile, fratello di Alessandro, papabile per la nazionale.
Esatto. Comunque facciamo diciamo un po' di statistiche. Stefano Gentile in 30 minuti ha fatto 20 punti, 3 assist. Michele Ori dalla panchina 23 minuti, 18 punti e 13 rimbalzi, quindi gran doppia doppia. Poi beh, Mordente, anche lui partendo dalla panchina, comunque 10 punti e 2 assi. Sì, Brindisi abbandona un po' le speranze dei playoff, diciamo.
Sicuramente.
Passiamo alla penultima partita, ennesima anche qua sconfitta di Cantù, e questa forse è la sconfitta più eclatante della giornata, perché Cantù perde contro Biella.
Insieme con quella di Siena, eh?
Sì, anche, però insomma Biella, abbiamo già detto, ultima in classifica, certo ha il coltello fra i denti perché per tentare di salvarsi deve vincerle tutte, però insomma Cantù poteva decisamente fare meglio, anche perché la sconfitta è col punteggio 82-77, sì, subire 82 punti che è abbastanza...
Sì, Cantù è stata in partita solo fino a fine sì, primo tempo,
esatto,
e poi hanno ceduto. Sotto i colpi di Trey Johnson, che ne ha messi 23, anche un altro giocatore esperto che a me piace tantissimo, Kevin Pinkney, anche lui in doppia cifra con 12 punti.
E c'è da dire che,
Cantù.
Che Cantù non è la prima partita che diciamo che è costretta a inseguire. Nel senso che è capitato più volte che Cantù prende i parziali, soprattutto il terzo quarto, e poi costretto a seguire cerca le rimonte dell'ultimo quarto, infatti ha vinto.
Ma sembra che abbiano dei blackout come è successo a Siena, sono andati sotto di 30 e poi sono riusciti ad arrivare fino al meno 5,
esatto.
No, meno addirittura, forse meno 3 anche. Non capisco, da quando è andato via forse Marco Svili, hanno perso molte sicurezze.
Senz'altro è stata una partenza che molto molto pesante.
Sì, perché la prima, da quando hanno preso Mancinelli in sua sostituzione, è stata una buona partita, dopodiché hanno avuto sempre difficoltà e non sono mai riusciti ad essere convincenti come prima, hanno perso sicuramente la loro qualità di gioco e in difesa evidentemente qualcosa che si sono dimenticati di difendere o che non hanno voglia, perché insomma non è possibile prendere 82 punti dall'ultima in classifica.
E Cantù comunque continua sotto canestro a fare,
manca, sotto canestro manca.
Nel senso a far ruotare Brooks, Taios, Cusine, Mancinelli, ma non riesce a trovare una quadratura, perché
cioè, allora parliamo
11
parliamo
minuti di Cusine, 15 di Mancinelli, 15 di Taios, 16 Brooks e 34 di Lunen. Lunen è quello che, però insomma bisognerebbe trovare dei ruoli,
sì, ma
predefiniti.
È
sotto
una
canestro,
squadra che sotto canestro può permettersi l'esperienza
e Šekić,
di Marco Šekić,
esatto,
un Lunen che è uno degli americani esplosi negli ultimi 3 anni qui in Italia nella maniera più diciamo più concreta, ecco. Jeff Brooks, Alex Taius, Marco Cousin e poi il diciamo più famoso Mancinelli. io non capisco come con dei lunghi del genere Cantù non riesca a trovare una quadratura del cerchio, perché parliamo di non sono neanche in quattro, sono addirittura in sei, per coprire alla fine due ruoli, forse tre. Sì, è una cosa veramente strana. A fare il suo bel da fare Trinchieri, anche perché evidentemente sono anche sfiduciati.
Sì, che infatti Trinchieri ha dichiarato che il problema di Cantù è l'approccio mentale, proprio nella loro testa, quindi deve esserci veramente una sfiducia all'interno del gruppo che devono ritrovare prima del play-off.
Esattamente, perché non è fatto, cioè non è neanche un fatto di talento qui. Perché se guardiamo le cifre di questa partita, Cantù ha tirato con 65% da 2, 46 da 3, 83 ai liberi. Sono percentuali di una squadra che le partite le vince. Però ha preso solo 20 rimbalzi e ha perso 22 palloni.
E comunque ha fatto anche solo 20 tiri da 2.
Sì.
Quindi sono pochi 20 tiri.
Ma comunque ne ha messi dentro 13.
Sì, sì.
Sono statistiche.
Beh, comunque il bilancio perso e recuperato è abbastanza imbarazzante, perché 22 perse e 8 recuperate, insomma. Per una squadra che deve ambire in alto.
Evidentemente hanno perso proprio la loro armonia di gioco di squadra, perché si è sempre saputo che Trinchieri è uno di quelli che basa tutto il suo gioco sul gioco corale, ecco, non sull'individualismo.
Vabbè, quindi passiamo oltre, perché comunque anche Cantù con questa sconfitta non si è fatta più di tanto male, perché è sempre lì. E passiamo all'ultima partita con tonfo della capolista.
Sorpresa a Montegranaro.
A Montegranaro, 93-91 per la squadra di Recalcati, che sta veramente comunque facendo una buona stagione. Non so se potranno ancora ambire i playoff, però insomma... diciamo che sta finendo in crescendo senz'altro.
Sì, Vitucci ha dichiarato che non sono possibili 93 punti, cioè prendere 93 punti contro Montegranaro, sì, o comunque fuori casa, perché sono veramente tanti.
E di Montegranaro da citare di nuovo una buona partita di Daniele Cinciarini, che quest'anno sta veramente facendo un'ottima stagione, con 19 punti, 6 rimbalzi e un assist. Partitona però di Christian Burns, che è MVP sicuramente di questa partita,
di cui parleremo dopo, ma quindi, è stata una
buona
giornata.
Partita anche di Amoroso per Varese, buona partita di Mike Green, che ha sfiorato la doppia doppia con 14 punti e 9 assist, condita anche da 6 rimbalzi. È Biere, il solito Biere, è andato anche lui in doppia cifra come Dunston e Polonara. Comunque Varese comunque segnato tanto, ma perché segna sempre tanto. Il problema è stata la difesa, in cui ha subito troppi punti.
Sì, ha subito sicuramente le situazioni di pick and roll, anche perché marcare un bestione come Christian Barnes credo che sia difficile per qualsiasi centro avversario.
Approfittiamo appunto per leggere la classifica. Come abbiamo detto, Varese sempre prima, 40 punti, Sassari a 36 seconda, terzo posto per Roma a 34, quarto posto in solitaria per Milano a 32, il quinto posto se lo dividono Siena, Cantù e Reggio Emilia a 30 punti, e chiude l'ultima posizione per i playoff Venezia a 28 punti, poi subito dietro Caserta a 24, e poi il gruppo composto da Verona, Montegranaro, Avellino a 22, poi Brindisi a 20, Bologna terzultima a 18, Pesaro a 16 e Biella a 12. E diciamo velocemente il prossimo turno, che si giocherà tutto domenica. Anticipo di pranzo sulla 7D Sport Italia 2 tra Sassari e Roma, quindi partitona.
Direi proprio di sì.
Perché Roma vincendo può andare seconda.
Roma aggancerebbe Sassari.
Esatto. Poi alle 6:15 Siena-Bologna, Pesaro-Cremona, Venezia-Caserta, anche questa partita è importante perché Caserta vincendo potrebbe veramente farsi sotto per la lotta playoff proprio sui Veneti. Poi Avellino Reggio Emilia, Cantù Montegranaro e chiudono Brindisi Biella. Poi il posticipo delle 8:30 in diretta su Resport 2, Varese Milano. Diciamo velocemente i nostri top e flop della settimana, anche perché comunque abbiamo già detto molte cose nei commenti dei risultati. Allora, primo top, Reggio Emilia, con menzione per Bell, perché comunque abbiamo già detto prima
super Bell.
Il partitone che ha fatto Bell, con 36 di valutazione, quello che ha avuto la valutazione più alta della giornata. Secondo top, finalmente, Milano, perché insomma, come abbiamo già detto, vittoria importante, è l'unica delle prime 6 che ha vinto.
Distribuzione di punti.
Esatto,
possiamo parlare finalmente, Ale, di gioco di squadra. Sì, a Milano, infatti. Gioco di squadra.
Esatto. Poi, terzo top, Cremona. Vittoria su Siena e menzione speciale.
Beh, direi per un girone di
sì, anche quello, esatto.
Di ritorno tutt'altro che banale.
Una menzione speciale per Vitali, che ha sfiorato la tripla doppia, perché in 35 minuti ha fatto 17 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, 9 falli subiti. Per 34 di valutazione, cioè era dappertutto.
Mi viene da dire, come per Datome, stagione della consacrazione.
Sì, c'è da dire anche che Vitali, magari a differenza di Datome, era molto, cioè era, non dico scomparso, ma insomma, cioè Datome è sempre già anche l'anno, ma Vitali
diciamo proprio, che Datome ha subito un po' anche anche l'ambiente romano, sì, e non esatto. È mai riuscito a fare stagioni.
Però buone. Insomma, Vitali ha fatto proprio stagioni di basso livello,
sì,
possiamo dire.
Sì, ha fatto tanta panchina. Ecco,
diciamo che come l'Araba Fenice è risorto dalle proprie ceneri.
Esatto.
Veramente uno stagione super. Ultimo top, anzi no, quarto top, Avellino. Per appunto la striscia di vittorie impressionante, perché come abbiamo detto, 7 vittorie nelle ultime 8. Solo Bologna
coincise con l'arrivo,
esatto,
del buon Jakalakovic,
infatti lo inseriamo
forse non un caso,
esatto. E ultimo top, Montegranaro, per comunque la vittoria importante su Varese, e con menzione speciale per Burns, che come abbiamo già detto prima ha fatto anche lui un partitone
dominatore,
esatto. Invece parliamo dei flop. E a sorpresa, i flop sono gli stessi della scorsa settimana. Quindi, flop numero 1, Cantù. Abbiamo già parlato veramente tanto di Cantù, di questa sconfitta contro Biella. Sì, c'è poco da aggiungere, insomma.
Diciamo, forse se lo aspettavano in pochi questa striscia così di sconfitte, sì. Questo calo proprio... chiaramente hanno perso Marco Svili ed è stato un punto di riferimento per 2 anni a Cantù, però insomma così tanto forse non
però
si aspettava
diciamo
nessuno.
Che quest'ultima sconfitta fa più paura delle altre, secondo me, perché
sì,
comunque perdere contro
è
l'ultima subendo questo parziale che hanno subito nel terzo quarto è abbastanza brutta. Secondo flop, di nuovo Bologna. Sì, sia per di nuovo l'ennesima sconfitta, per la stagione orripilante, e anche perché per sempre la storia del premio per gli italiani, perché alla fine Sabatin ci ha smentito e ha fatto giocare Pullen.
Sì, ricordiamo, ha fatto tutto un fumerone per esatto. Una settimana e poi alla fin fine ha fatto giocare comunque gli americani,
esatto.
Esclusi chiaramente Asbrook e Stephen Barnes.
Gli italiani,
Stephen Smith.
Gli italiani che hanno giocato sono stati Imbro, che ha giocato 32 minuti, che Imbro di solito ne gioca 15 di media, per dire.
Ne gioca la metà.
E no. Rocca 29 minuti, Gigli 32. Simone Fontecchio,
altro giovane,
23, che Sì, giocatore del 95, penso,
la metà, non gioca, la metà gli ha fatti giocare il doppio.
Quindi sono che la differenza con Caserta cos'è? Che Caserta ha gli italiani, ma li fa giocare perché ha costruito la squadra con gli italiani. Bologna, sì, diciamo, i pochi italiani che hanno li fa giocare, infatti si vede, diciamo, ha preso 20 punti da Venezia.
Gli italiani di un, possiamo dire, di più esperienze con maggiore livello.
Sì, sì, di però un se maggiore livello, ecco. Gigli, Poeta e Brocca, gli altri sono tutti, sono giovani che giocano poco.
E Rocca non serve, è un mezzo, esatto, italiano, esatto. Quindi, solo sulla carta, diciamo.
Flop per Bologna, ma sappiamo che quando facciamo i flop per Bologna tre quarti della colpa è per il presidente, che non apprezziamo molto.
Che poi ha detto ha detto che si dimetterà.
Ben, ben, speriamo per Bologna.
È l'ultima sparata, insomma. Vabbè.
E come abbiamo, ci abbiamo detto in una chiacchierata, Sabatini, lo Zamparini del
lo
basket.
Lo Zamparini del basket, esatto.
E poi, terzo flop, ancora Siena.
E qua,
perché anche Siena è in crisi nera.
Diamoci una svegliata, perché sennò i playoff, vedendo, esatto, il trend, sono a rischio e non si può dire di no.
Poi, vabbè, poi penultimo flop, Sassari, perché è la terza sconfitta consecutiva, comunque ha preso quasi 30,
dire,
30 papini da Reggio Emilia.
Che le squadre di Sacchetti durante il mese precedente ai playoff,
sì, calano.
Calano parecchio, fanno sempre fatica. Però sì, se questo vuol dire prendere 30 ogni giornata prima dei playoff, forse non è che sia il massimo della vita, ecco.
Sì, speriamo che non rovinino, insomma, quello di buono che hanno fatto nel resto delle,
sarebbe un vero peccato, esatto.
Ultimo flop ancora anche questa settimana, Roma. Sia per la sconfitta e sia per l'occasione persa di aggancio al secondo posto, e anche, una,
sì, anche
per le medie al tiro,
sì, quello sicuramente,
e soprattutto anche perché era in casa. Bene, possiamo concludere il discorso sulla Serie A e passare tristemente al discorso Eurolega. Adesso inizieranno le Final Eight e, come sapete, Siena è stata eliminata, quindi piccolo commentino, proprio piccolissimo, sia per non mettere il dito nella piaga, sia per non dilungarci troppo sulla partita col Cagliari Boral. Sì,
possiamo,
diciamo,
dire
che
forse
non c'è mai stata storia.
Sì, non voglio usare il termine surclassati, perché a Siena non sono tanto abituati a essere surclassati, ma...
Però non, Siena non è mai stata in grado di tenere in mano la partita.
Difesa
non è mai stata...
poca.
Esatto.
Gestione della partita e anche della squadra, poca.
Surclassati a rimbalzo,
rimbalzi,
perché 28 presi, 47 subiti di rimbalzi,
rimbalzi.
È veramente male.
No.
Per la seconda volta consecutiva dominati sotto canestro, prima da Nate Javai, e stavolta dominati da Mensei Lamp, che, beh, sì, esperto, talentuoso, però insomma non uno,
sì, ma io mi chiedo,
uno dei primi,
ma allora Ress sta camminando, povero, che non ce la fa. Eze non salta neanche un settimanale, abbiamo Horner che per questi lunghi qua a livello europeo,
no,
forse,
cioè,
è un po' leggerino.
Siena non ha nessuno,
ma dico Lechtaler, che grosso, allora
sì,
avrà,
sì, però
sarà,
insomma,
sarà un affettuosamente, perché non mi sta antipatico, anzi, sarà un muratore, nel senso non ha nessun tiro, non ha nessun niente, ma è grosso, è alto, metterlo contro Lampe che ha fatto 87 punti, forse,
sì, comunque diciamo che sì, Siena quest'anno non ha nessuno sotto canestro che può, insomma, competere ad alti livelli, perché comunque nei 6 Lampe in 27 minuti ha fatto 27 punti con 12 su 19 da 2, ha preso 9 rimbalzi, insomma, sì.
Diciamo che Rex ha dimostrato fino a quando stava bene di poterci stare.
Sì, e comunque
adesso che non c'è, fatica. Adesso che non c'è, dico, facciamo giocare quelli che forse hanno qualche mezzo in più.
Sì, poi doppia doppia di Nocioni, 13 punti, 13 rimbalzi, Sané e Meterio 13 punti, ma Siena, boh, a parte il disastro in difesa, soprattutto in
parte, eccetera. Diciamo che a parte Bobby Brown,
esatto, solita partita niente. Di Bobby Brown, che ha fatto 24 punti e 6 assist, insomma, quindi ha tirato da solo la carretta. Quindi, insomma, Siena eliminata dalle Final Eight e non dimentichiamo il tuo pronostico.
Non dimentichiamo il mio pronostico fatto soprattutto di cuore, ma poco di testa, diciamo, soprattutto da tifoso, ecco.
Bene, allora le Final Eight iniziano martedì sera, allora intanto gli accoppiamenti sono Mosca Caralaboral, Olympiacos Efes, Barcellona Panathinaikos e Real Madrid Maccabi. Allora, martedì esordisce il Barça e basta, contro il Panathinaikos, e invece mercoledì Mosca Caravolar, Olympiacos Efes e Real Madrid Maccabi. Barcellona Panathinaikos, direi che il Barcellona è favorito sul Panathinaikos, soprattutto sì, visto il Barcellona di quest'anno e visto il Panathinaikos di quest'anno.
Sì, oddio, il Barcellona di quest'anno secondo me è meno forte degli altri anni. L'unica cosa è che non hanno avuto tanti, sì, no, sono stati sicuramente graziati dagli infortuni, ma la cosa che sicuramente è venuta fuori è il fatto che giocano sempre di squadra,
anche è più concreta, mi pare,
sì, anche quando manca un certo Navarro, e hanno trovato sicuramente nei due playmaker Huertas un super del basket europeo al secolo, Šarūnas Jasikevičius, un'aggiunta magari che si vede poco ma molto molto concreta, anche perché è uno di quei playmaker che a me piacciono molto, perché anche se giocano camminando la classe la vedi tutta.
Esatto. Diciamo che comunque Barcellona soffrirà molto l'assenza di Pete Michael, come abbiamo già detto, stagione finita per infortunio, insomma era il terzo realizzatore di squadra, e quindi insomma soffriranno questa assenza.
Io resto basito da quello che riesce a fare Joe Ingles. Boh.
Comunque diciamo che insomma Barcellona è favorito, dai. Insomma.
Usiamo...
Pronostico?
3-1
Barça. Bene, passiamo a Mosca Caraboral, anche qui partita in cui è favorito Mosca sulla carta è favorito Mosca.
Dio, è sicuramente sì. Favorita Mosca, però vedendo il Caraboral che a metà del giro di top 16 era assolutamente in difficoltà, infatti è stato battuto da una Siena senza res. Ad adesso che hanno trovato la forma fisica, un Lampe che sta dominando.
Però insomma diciamo che contro,
certo, contro la corazzata russa, però... sì, ma al di là di Krstić hanno anche Kriapa, sì, e esatto. Sasakaun, che insomma averceli.
Poi hanno uno dei playmaker che mi piace di più, che è Teodosic, che quando gira insomma. Poi hanno Sonny Wims, che è un ex NBA che sta facendo una grande stagione, insomma.
Vedremo, ma anche qua potrebbe essere facile dire CSKA 3-0, ma secondo me il in casa non è da sottovalutare.
Non so, secondo me 3-0, dai. Secondo me.
Vedremo.
Poi l'altra partita, Olympiacos Efes.
Qua invece io direi 3-0.
Per l'Olympiacos.
Perché l'Olympiacos è in forma.
C'è molto.
E l'Efes, insomma, non mi pare granché messo bene. Soprattutto il momento che sta vivendo. Poi, piano a dare troppi giudizi, perché sono sempre una squadra turca e i turchi.
Sì, diciamo che si basa molto sul gioco degli esterni.
Sì, hanno sempre Vujicic, che esatto. Se sta bene, il soprannome dice tutto per lui. Poi c'è un certo Savanovic, che personalmente mi piace veramente molto.
Poi c'è Farmer, che se gioca bene comunque.
Sì, Farmer sicuramente. Hanno i turchi Gonlum e Guler, che sono...
Anche Erden,
che sono sicuramente dei combattenti. Beh, se mi Erden, diciamo che è alto.
Sì.
Che sia poi un buon giocatore.
Però insomma anche qua Olympiacos favorito, senz'altro.
Sì, sì.
Ultimo accoppiamento è tra Real Madrid e il Maccabi, e questa sarà super tirata. Questa sarà
secondo
una
me
serie
sì.
super tirata.
Secondo me sì, perché il Maccabi ha il campo forse più caldo dell'Eurolega. Sì, devono giocarne due a Madrid prima, sicuramente, però quando andranno là non so se avranno vita facile.
E ricordiamo che il Maccabi nelle ultime 8 partite delle top 16 ha vinto 7 partite su 8, quindi anche questa è una squadra.
E l'unica che ha perso è stata con il Barcellona, esatto. Di 3 punti, sì, proprio gli ultimi arrivati non sono, anche perché possono contare su un bel lungo come Schermadini, hanno sul perimetro una vecchia conoscenza del nostro campionato, quale Devin Smith. Sì, sono una bella squadretta, anche Ricky Hickman in cabina, sì, di regia,
ex Pesaro,
vedremo. Secondo me qua
questa è sicuramente
potrebbe scapparci
la partita più tirata,
il 3-2 o un 2-3.
Bene, vedremo. Bene, per oggi, anche per oggi è tutto, commentate, condividete sia su Facebook che sul blog, anzi iniziate a commentare, perché per ora nessuno ancora commenta, perché è anche più divertente poi interagire tra noi e voi. E noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, quindi un saluto da Ale Pasqui,
alla prossima, ciao
e buona serata.